La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Le musiche sono abbastanza inconfondibili quando si tratta di Piero Piccioni, anni 70, tipicamente quella che poi si sarebbe chiamata lounge music. Interrompiamo appunto l'ascolto, perlomeno lo lasciamo in sottofondo, della colonna sonora di questo film. Vi ricordo, il titolo del brano è Gioco di Denari, Piero Piccioni, per parlare con Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, che appunto ci racconta il film a cui si riferisce questa colonna sonora. Bentornato Marcello.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Bentornato a Radio Città Aperta. Andiamo subito, veloci come il vento.
Sì, e oggi parliamo di un film classicamente medio della commedia italiana, che è Lo Scopone Scientifico, che fu anche un grosso sforzo produttivo, perché per la prima volta, diciamo, Comencini, che è il regista, aveva ottenuto la produzione a fini ovviamente soprattutto insomma commerciali, di utilizzare grandi attori statunitensi. L'idea era quella di esportare questa commedia appunto italiana anche fuori dall'Italia, operazione che non riuscì fondamentalmente, però si tratta di un buon film, Lo Scopone Scientifico, dove abbiamo una parabola, diciamo se vogliamo, della guerra tra ricchi e poveri, dove i due protagonisti, che sono appunto Sordi e la Mangano, due baraccati, due sottoproletari, che si trovano ogni anno a sfidare una vecchia ereditiera americana, interpretata niente di meno da Bette Davis, che fa coppia con il suo ex amante ed ora autista Joseph Cotten. Ogni puro, diciamo, riferimento non è casuale, si pensi a Viale del Tramonto, quindi certo, c'è anche una specie così di allusione, se vogliamo.
Una citazione, diciamo, una citazione indotta, come si dice in questo.
Indotta, sì. Il film si snoda, devo dire, con una certa tensione, no? Più che un film comico, paradossalmente è un film drammatico, dove si vedono questi due, che sostenuti ovviamente dal popolo delle baracche e da un professore così, diciamo, che avremmo chiamato insomma un intellettuale di sinistra però molto scalcinato, che si trovano a combattere contro questi due ricconi, diciamo, per avere la possibilità di un riscatto sociale, e puntualmente perdono a Scopone Scientifico, anche se Silvana Mangano, che interpreta il ruolo della moglie di Peppino, cioè di Alberto Sordi, Antonia, è una maga delle carte, è bravissima. Purtroppo la carenza è sul marito, diciamo,
Peppino,
Alberto Sordi,
sì, sì.
Peppino, che sbaglia insomma parecchie
mosse.
Giocate, sì, parecchie mosse. Inesorabilmente i due perdono, e tra l'altro con i soldi gli vengono prestati da questa signora, che poi puntualmente e staticamente alla fine, diciamo, delle partite se li riprende con gli interessi, insomma, quindi praticamente riescono così ad annusare queste persone povere in canna e questo denaro che perdono regolarmente. fin quando arriva una sezione, diciamo, in cui riescono a vincere. Vincono parecchi milioni.
Cosa che praticamente debilita fisicamente anche la miliardaria.
Cosa che debilita la miliardaria, che si trova addirittura con un infarto, ma vuole continuare a giocare sul letto presunto di morte. E dove si vede anche l'ingordigia, se vogliamo, di Antonia, che di fronte alla saggezza di Alberto Sordi, appunto Peppino, che diceva ritiriamoci, abbiamo fatto un bel gruzzolo, ritiriamoci, no, vuole proprio arrivare alla fine, la vuole quasi riuscire a sconfiggerla, a umiliarla, con il risultato che questa signora si rivince tutto e si ritrovano poveri in canna. E a questo punto il tentativo che viene fatto è quello di rafforzare il team, e quindi a malincuore comunque la Mangano accetta il corteggiamento di un suo ex, un noto baro, diciamo, che tra l'altro è interpretato in maniera curiosa da Domenico Modugno.
Vero?
Sì, in maniera curiosa, devo dire, un personaggio piuttosto respingente, ma che comunque, insomma, accetta di sfidare insieme a lei, anche perché si ritiene abilissimo e in due sicuramente li sbancheremo, e quindi fanno una partita anche loro, chiaramente con Sordi che ne esce profondamente umiliato, addirittura fa finta di stare male quel momento, e in realtà all'inizio vincono tanto e poi improvvisamente perdono tutto di nuovo. Quindi questa signora, diciamo, ovviamente l'immagine è simbolica, i ricchi vincono sempre contro i poveri, questa signora riesce sempre a vincere, a ricreare quindi infelicità, disgregazione sociale, e appunto
sembra quasi godere proprio del fatto di
godere, sì, staticamente del fatto di star per perdere e recuperare tutti i suoi, cioè praticamente vuole assolutamente vincere. Quindi è chiaro che è una parabola del capitalismo selvaggio, no? Che già in quegli anni cominciava a mostrare il suo volto. Come finisce il film? Finisce in maniera, diciamo, se vogliamo, inquietante, ma logica, no?
All'italiana.
Sì, è una bambina, la figlia Cleopatra, che si incarica, vedendo la sofferenza dei genitori, di risolvere il problema a modo suo. Prepara una torta al veleno dei topi e la offre alla signora all'aeroporto, perché ovviamente la famiglia l'accompagna all'aeroporto e devono far finta di essere cari amici, e gli affida questa torta. Il film si conclude così. Quindi presumibilmente non ci saranno nuove partite a scopone scientifico, ma quantomeno nella mente della bambina è togliamoci di mezzo questo, diciamo,
via il dente, via il dolore, insomma.
Sì, questa sofferenza che ogni anno, cioè questi si preparavano tutto l'anno per fare questa sfida che regolarmente perdevano. E il film si conclude così. Una parabola, diciamo, una metafora della, non diremmo neanche dal punto di vista marziano, di lotta di classe, perché in realtà qui si parla di sottoproletari, di persone che sostanzialmente vivono in delle baracche e non hanno un lavoro salariato.
Ricordiamo una cosa che forse diamo per scontata, che comunque inizio anni 70 Roma aveva ancora le borgate con le baracche, non erano...
Assolutamente sì, fino alla metà degli anni 70 erano presenti, e anche oltre, perché se ci ricordiamo bene anche Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, se non erro, del 75.
E parla di Monte Ciocci.
Sì, di una, appunto, esatto, di Monte Ciocci, dove adesso per fortuna la cosa è un po' cambiata, ci fanno addirittura il cinema all'aperto. Quindi...
Sì, però insomma, voglio dire, sotto l'ombra del cupolone c'erano le baracche.
Esatto. C'erano le baracche, ma erano in tantissime parti di Roma, Poi ci fu il famoso editto del cardinale Poletti, no, sui mali di Roma, che dette un certo impulso ai sindaci per cambiare un pochino la situazione. Insomma, nel 74 ci cominciò a essere un cambiamento. Comunque il film è sicuramente di buona qualità e crea pure tensione, diciamo, e in certi momenti sembra quasi un thriller, no? Questa estenuante partita a carte, e Sordi dà modo di dimostrare tutta la sua mimica, la sua facciale, la sua intelligenza. Invece viene molto sacrificato Cotten, che in quel periodo, Joseph Cotten, era spesso in Italia, infatti fu chiamato anche per quello, tant'è vero che nello stesso anno aveva recitato nel
Castello di Norimberga,
di Norimberga, di cui già parlammo, con Mario Bava, e comunque faceva parecchi film italiani. Era un attore di qualità che si lamentò molto, addirittura fece delle battute ironiche a Comencini: come ha recitato la mia schiena, ha recitato bene? Che si sentiva molto sottovalutato, insomma, in questo ruolo, insomma, alla Viale del Tramonto.
Troppo comprimario, sì.
Troppo comprimario. E Bette Davis si dimostra quella, diciamo, arcigna e diabolica attrice che abbiamo conosciuto in tanti film.
Eva contro thriller, Eva, certo.
Sì, tanti film thriller degli anni 60, che fino ha fatto Baby Jane e così via, insomma, no? Quindi è comunque sempre un'attrice sopraffina. Lei si irritò moltissimo con Alberto Sordi, al punto da chiamarlo Sordidi, perché Alberto Sordi parlava benissimo l'inglese, ma con lei si rifiutava di parlare in inglese. Non lo so, misteri di Parigi, non lo so proprio perché. Comunque, insomma, Sordi voleva comunicare in italiano, semmai essere tradotto, ma conosceva benissimo l'inglese, e lei si sentì molto offesa di questa cosa. Comunque, insomma, a parte questi aneddoti...
Io non lo so perché, ma sono d'accordo con Sordi in questo caso.
Sì, insomma. Infatti, insomma, forse Sordi non voleva adeguarsi, diciamo, come a questa cultura americana.
Questo essere sempre supini, l'abbiamo sempre fatto per altri motivi, viva la faccia.
Esatto, viva la faccia, infatti, uno scatto d'orgoglio nazionale. Comunque, insomma, il film fu considerato una metafora non solo della battaglia tra ricchi e poveri, insomma, inestinguibile, ma anche dell'imperialismo americano che tratta le sue province in questo modo, insomma, le sue province più o meno alla fame. Ora, l'Italia non era affatto un paese alla fame, no? Quindi il film è comunque una metafora, diciamo, una parabola. Lui l'ha definita una favola, in maniera, secondo me, molto appropriata, Luigi Comencini. Quello che rimane di questo film è la descrizione dell'ambiente, diciamo, della borgata, molto accurata, addirittura con tratti di neorealismo.
La solidarietà tra poveri,
a un certo punto c'è Alberto Sordi che è convinto, quando provvisoriamente c'è un malloppo, va a rispondere a una telefonata e non lo trova più, si dispera, invece il malloppo non gliel'hanno rubato, glielo ridanno, quindi anche questo è un segnale, appunto, della solidarietà, e comunque sia della, se vogliamo, valenza di questo scontro, dove tutti quanti, addirittura favoriti dai servitori, dagli altri servitori della villa, no, che sta su una collina, che dicono per telefono, volta per volta, come stanno andando le giocate.
Sì, fanno una specie di cronaca telefonica, sì.
Esattamente. Ebbe un certo successo di pubblico in Italia, ma all'estero non sfondò. Addirittura in Francia fu distribuito 5 anni dopo, ed ebbe invece un grande successo in Francia questo film, che era costruito, ripeto, dalla produzione con l'idea proprio di esportarlo. Non si sa perché, comunque forse fu considerato comunque un film troppo specificamente italiano, nonostante il tema apparentemente volesse essere internazionale. È un ottimo esempio comunque di commedia all'italiana.
Volevo farti una domanda, Marcello. Sì. Nell'immaginario collettivo, Silvana Mangano, con la sua, diciamo, figura molto aristocratica,
sembra... Era fuori posto.
Confermi questa mia impressione.
Sì. Silvana Mangano vuole tornare ai ruoli di
Riso Amaro.
Di Riso Amaro, insomma, delle opere con cui era stata resa nota, ma aveva acquisito con Visconti, insomma, uno standing da aristocratica, quindi ovviamente è fuori posto. È l'unica, diciamo, forse dei quattro attori, se vogliamo, nonostante la sua bravura, perché non bisogna assolutamente dimenticare che fa un'Antonia molto, insomma, realizza un'Antonia comunque credibile, però, cioè, non è la moglie di un, diciamo, baraccato, ecco, assolutamente no.
Sì, forse no, potevano la scelta sarà ricaduta su di lei, perché comunque era un volto spendibile all'estero, sicuramente.
Sì,
no?
Sì. No, ma anche per la stima di Comencini,
Certo.
Cioè, Comencini comunque è un attore, diciamo, è un regista importante, cioè Comencini è uno dei fondatori della commedia all'italiana, certo, con Monicelli, con Risi, E non dimentichiamo che ha fatto delle opere importanti anche dopo di questa, L'Ingorgo per esempio,
certo.
Ha fatto parecchi film che sono...
Ma anche la stessa riduzione televisiva del Pinocchio è un qualcosa che è passato alla storia.
È passato alla storia, era un Pinocchio originale, ha fatto pure un film strappalacrime comunque che era molto sobrio, Incompreso, che
sì,
pure
sì.
Ebbe il suo successo, era un regista versatile che sapeva passare dalla commedia e anche al dramma, diciamo. Quindi
diciamo che la cosa che non gli perdono è che è il nonno di Calenda, però insomma purtroppo nessuno è perfetto.
Sì, sì. E comunque sì, ed è per pure però il padre di due registe italiane
importanti,
Cristina Comencini, insomma, no? E non è Francesca, cioè
certo,
non sono
certo.
Poi proprio diciamo le ultime registe che esistono, non solo in Italia, alcune opere l'hanno fatte interessanti.
Abbiamo accennato al cast, Marcello, vedo
sì.
Tra i nomi nel cast, ovviamente ha già accennato al fatto che c'era una produzione internazionale che ha consentito di accedere a dei nomi molto illustri, però anche nei nomi, se vogliamo, di secondo piano,
sì.
Il professore interpretato da Mario Carotenuto sicuramente
sì,
è
sì,
degno
sì,
di nota.
Cioè, assolutamente.
Poi
sì.
Vedo, vabbè, hai parlato già di Domenico Modugno, c'è anche, forse era una delle prime apparizioni,
Dalila
di Lazzaro, benissimo.
Sì, però erano delle prime proprio
sì, sì, però,
apparizioni,
sai, si cominciano.
Sì, sì.
C'è anche il famoso Ennio Antonelli, che è quello che fa Manzotin nel famosissimo
sì.
Cult movie Febbre da cavallo, per esempio.
Sì, insomma, sì,
un classico sì. Caratterista sì. Romano.
Bisogna sottolineare comunque che il soggetto della sceneggiatura erano di Sonego, cioè mentre Comencini tendeva a scriversi i soggetti, in questo caso disse venne da me Sonego e mi propose questo soggetto, e io lo accettai subito. Quindi diciamo che è un film di Sonego, soprattutto, che tra l'altro è un grande soggettista, insomma, dell'epoca per la commedia italiana.
È uno dei nomi, insieme ad Adagio e Scarpelli, dei più
importanti. Esatto,
uno
dei più noti, dei più importanti. Comunque Comencini molto volentieri si è prestato a quest'opera e lo considera diciamo, lo Scopone scientifico tra i 5-6 suoi film più importanti.
Sì, sì, ma indubbiamente ci siamo fatti la bocca con tanto ottimo cinema italiano di quegli anni, quindi
sì.
Questo sembra sempre, come dire, un gradino più in basso. Però come siamo
per
sempre
niente,
alle solite, come prodotto cinematografico a sé è un film ineccepibile, insomma.
Assolutamente ineccepibile, assolutamente ben costruito e, ripeto, c'ha anche il pregio di creare una tensione, cioè in certi momenti è quasi un thriller.
Sì, infatti io quando nei social ho, diciamo, voluto trovare un facile gancio con La Stangata,
sì.
Che sarebbe uscito l'anno dopo con grandi successi
sì,
internazionali,
sì, sì.
Io mi volevo riferire principalmente alla tensione che viene creata, che non ci si aspetta
gioco,
da un film,
certo.
Diciamo, brillante.
Sì,
ecco.
Brillante, sì, certamente sì, certamente sì. Sono due film molto diversi.
È ovvio, quello parla di poker, parla di Stati Uniti,
esatto,
parla insomma di...
È un'altra cosa, però insomma sicuramente come tensione sì, cioè, sono assimilabili, insomma.
È ovvio, poi siamo in Italia, siamo nelle borgate, quindi è ovvio che la collocazione sociale ha il suo peso.
Assolutamente sì. Comunque si tratta, ripeto, di un'opera ragguardevole che forse ebbe meno riscontro internazionale di quello che riteneva e... alla quale tra l'altro la Davis, che fu raggiunta in America da sto copione, cioè aderì subito, cioè in 24 ore rispose a Comencini ok, lo faccio, quindi evidentemente le piacque questo ruolo, insomma,
certo,
e
certo.
Sicuramente fu interessata, diciamo, a questo ruolo e quindi decise di farlo. Ovviamente non si può non sottolineare la sua bravura per l'ennesima volta. Ed anche in questo caso un Sordi che è meno istrionico del solito, no?
Sì, qui correva il rischio di
sì.
Scadere facilmente nella macchietta, cosa che qualche
sì.
Volta gli è capitato.
Gli è capitato, sì, invece è piuttosto sobrio, tutto sommato.
Io credo che sia merito di Comencini. Che...
Penso che sia Comencini che l'abbia guidato bene, insomma, che l'abbia retto bene, diciamo, una recitazione.
Come domatore di attori, insomma,
sì,
Comencini.
No, lui era assolutamente.
Non si faceva certo mangiare in testa.
Non lasciava fare, no? Cioè, per esempio, Federico Fellini era uno che diceva: questo è il soggetto, adesso crea tu. poi vediamo se mi va bene, no? E tant'è vero che molto spesso, anche nei film più importanti come La Dolce Vita o per esempio Otto e Mezzo, gli attori dovevano inventarsi addirittura le battute, il ruolo. Poi era lui semmai che correggeva, che diceva questo fallo in altro
modo. Sono tutti doppiati infatti i film di
sì, non, ma non solo, ma anche proprio come non solo il fatto del doppiaggio, ma era proprio sulla qualità delle battute.
No, ma è proprio il discorso che non c'era assolutamente sincrono tra quello che diceva l'attore e quello che doveva poi risultare sulla
pellicola. Erano lasciati quasi in libertà. Invece Comencini era uno che dirigeva, fino all'ultimo, diciamo, attore, fino praticamente diceva quella che era la parte che doveva svolgere e come doveva svolgerla, insomma, diversi criteri, insomma, poi comunque di registi insigni in ogni caso, insomma.
Certo.
Quindi sicuramente è un film, appunto, ripeto, che c'ha la sua, c'ha il suo perché, se lo diremmo adesso, insomma, è un film che forse va rivisto, ovviamente un po' datato, no? Però con gli occhi critici, no, di un'osservazione e anche di un paragone tra la Hollywood miliardaria di allora e appunto una condizione comunque di una colonia, insomma, ecco, anche dal punto di vista cinematografico. Quindi Comencini volle dire molte cose e poi le spiegò queste cose, tra l'altro, anni dopo alla rivista Positif francese, perché per esempio in Francia Comencini è sempre stato stimatissimo e quindi gli hanno dedicato molto spesso interviste, anche i Cahiers stessi,
sì.
Insomma, l'hanno considerato sempre molto. Tra l'altro Comencini, non ce lo dimentichiamo, era anche un ottimo autore drammatico, per esempio la ragazza di Bube.
Certo.
Cioè, insomma, era uno che aveva fatto anche proprio la lezione del neorealismo, era un attore, diciamo, un regista di vaglia, che forse possiamo assimilare pure nelle, dico per importanza, pure nelle diversità enormi di tematica, di poetica, agli altri grandi registi che allora consideravamo medi, come Pietrangeli, come Zurlini e poi come i grandi Risi e Monicelli, chiaramente.
Poi sarebbe arrivato Scola, che è leggermente più giovane.
Sarebbe arrivato Scola è più di una... Sì, insomma, già allora
fratello
esisteva.
Più piccolo, diciamo.
Sì, è fratello più piccolo, già allora comunque esisteva, ci aveva dato anche dei film indimenticabili come Dramma della gelosia, no?
Certo.
Però Scola, diciamo, poi è anche un discorso pure lui complesso.
Sì, è più per, anche... diciamo, per, da ora in poi, cioè dall'inizio anni 70 in poi che dà il meglio di se stesso, insomma, cresce e matura.
Assolutamente sì.
Abbiamo già accennato al fatto che la colonna sonora è del maestro Piero Piccioni, del quale abbiamo festeggiato a dicembre scorso i 100 anni dalla nascita. Piero Piccioni legatissimo soprattutto ad Alberto Sordi, per il quale ha musicato praticamente tutto quello che è stato diretto da Alberto Sordi, a cominciare per esempio dalla celebre melodia di Fumo di Londra, e tutte le colonne sonore più celebri dei film di Sordi sono opera di Piero Piccioni, anche lui, diciamo, se vogliamo, un fratello minore di altri autori di musica, insomma, noi pensiamo sempre
però,
a Trovaioli,
però importante,
ovviamente Morricone, insomma, Rizzo Ortolani, ma insomma Piero Piccioni ha un suo, come dire, corposissimo bagaglio musicale assolutamente importante.
Certo.
Allora Marcello, 14:25, visto che è un film di cui abbiamo esaurito abbastanza velocemente il racconto e l'analisi, e visto il fatto che purtroppo, nonostante la colonna sonora sia di Piero Piccioni, non esistono molte altre soluzioni oltre a quella di questo gioco di denari che abbiamo ascoltato e continuiamo ad ascoltare sotto le nostre voci, e quindi chiuderemo con un piccolo scambio di battute preso da un trailer. Penso che sia il caso di chiudere la nostra parentesi odierna con la rubrica Visti in prima visione, con i due passaggi obbligati che riguardano appunto il cinema, dove Marcello Gerardi, nostro esperto cinefilo della Webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, ebbe occasione di vederlo all'epoca dell'uscita in prima visione, per l'appunto, e in quale sala cinematografica ciò avvenne?
Nel cinema Splendid.
Oddio, non lo conosco.
È quello che adesso è l'Alhambra.
Ah,
il cinema Alhambra si chiamava Splendid allora.
Ah, va bene, insomma, comunque è qualcosa di tuttora
esistente.
Tra
adesso è una multisala, allora era solo un film che sta nel quartiere, è un cinema che sta nel quartiere Aurelio.
Purtroppo, a proposito di cinema di quartiere, non so se ti è giunta all'orecchio questa notizia. Il mio cinema di riferimento, ovvero il Cinema King, purtroppo dopo lenta agonia sta chiudendo.
Ah, mannaggia, mi spiace.
È il cinema per me del cuore, perché tra l'altro insomma ci vado a piedi. Comunque era un ottimo cinema, era uno di quei cinema dove tu potevi andare senza neanche leggere il programma.
Ci andavo anche di recente, sono stato.
Lo so, però purtroppo non ha resistito a quest'ultima...
Peccato.
Allora, quindi, espletata questa prima formalità di rito della nostra rubrica, la seconda riguarda appunto un giudizio in stellette che il nostro critico Marcello Gerardi esprime con un voto tra 0 e 5 stellette, compresi i mezzi voti. Anche questa, diciamo, modalità è mutuata dalla Webzine, dalla sezione cinema della Webzine Slow Cult.
Questo è un film classico da 3 stelle.
Perfetto, concordo e approvo. E sottoscrivo. Allora, caro Marcello, io ti ringrazio, ci diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 72 e ovviamente è sempre un piacere averti ai nostri microfoni e staremo a vedere di che cosa parleremo, perché ancora il 72 c'ha un sacco di belle cose da offrirci.
Certo.
Ok, allora, come detto, salutando Marcello Gerardi, non avendo un altro film... un altro brano da far ascoltare da questa colonna sonora, ci limitiamo ad un breve scambio di battute prese dalla pellicola originale. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
Te pensa ce n'è un troppo?
Anto, e so 200.000 lire.
Ah, sì. 5, 2, 7, scopa, 7 bello, 3 punti con la mossa.
Scopa! Sto scherzando.
Conta.
E che devo contare? 3 scope, 4 di mazzo, su 7 punti.
A quanto stiamo?
A quanto stiamo? 14 loro, 18 noi. Mi dispiace, signora, quest'anno va male per lei.
George, fai le carte.
Peppino ride, mi sa che gli butta bene.
Ma quello ride sempre.
4 e 3 a 7. Ah, ho sbagliato?
Sì.
Perché?
Peppino, quando si gioca non si parla.
8 e 2, 10.
Scopa.
E questa è un'altra che gli regalamo?
No, è mica detto.
No, chi è?
Scopa.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.